Radio Sherwood e l'Ufficio per l'Immigrazione del Comune di Venezia presentano Melting Pot Europa
per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Communication and Multi-Ethnic Society
in collaborazione con
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Marche e Comune di Mogliano Veneto. In onda martedì, giovedì e sabato alle ore 12, dal lunedì al venerdì alle ore 20, in FM su Radio Sherwood e su satellite di Global Radio. Meltingpot.org. Ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata di Melting Pot. E continuano le trasmissioni curate dal Servizio per l'Immigrazione e la Promozione dei Diritti di Cittadinanza del Comune di Venezia. Per questa settimana la trasmissione parlerà di Iran e dell'Iran che vive in Italia. Abbiamo pensato di chiamare così questa trasmissione, che vede diversi ospiti in studio, ovviamente membri della comunità iraniana del territorio veneziano, in particolare i rappresentanti dell'Associazione Casa della Cultura Iraniana, attiva da diversi anni in Veneto. Conduce la trasmissione la dottoressa Cristiana Drei, operatrice del servizio immigrazione, e che presenterà i vari ospiti. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, apriamo la puntata di oggi salutando e dando il benvenuto ai nostri ospiti, che oggi rappresentano la comunità iraniana sul territorio veneziano, diciamo comunque nella provincia di Venezia. Abbiamo il presidente della Casa della Cultura Iraniana, un'associazione appunto fondata tanti anni fa sul territorio, l'architetto Mehdi Yaghouri.
Buongiorno a lei.
L'architetto Reza Rashidi.
Buongiorno a tutti.
La dottoressa Manash Shirdast.
Buongiorno a tutti.
La figlia, che oggi è qui con noi, molto giovane, Pega Zuri.
Buongiorno.
Un musicista, che oggi ci presenterà anche un pezzo di musica classica iraniana, il musicista Sadeh.
Buongiorno a tutti.
Grazie a tutti voi. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che questo è un ciclo di trasmissioni legato appunto all'approfondimento della conoscenza di chi tutti i giorni vive accanto a noi, lavora con noi, anche se sono persone appunto immigrate e che comunque da tanti anni vivono appunto sul territorio. Oggi abbiamo appunto il piacere di avere appunto con noi gli iraniani, e quindi grazie alle loro storie e alle loro racconti cercheremo di capire meglio cosa fanno e cosa promuovono come associazione, ma anche come comunità. Bene, allora io inizierei partendo dall'associazione, di cosa si occupa e cosa fa da tanti anni appunto sul territorio di Venezia.
Allora, l'associazione nostra, la Casa della Cultura Iraniana, è nata nel 1996, iscritta regolarmente all'albo comunale, provinciale e regionale di Venezia. Lo scopo della nostra associazione sono tanti, ma in particolar modo alla valorizzazione, alla promozione della nostra cultura. E facciamo per questo, organizziamo di eventi culturali, di eventi artistici, di eventi come ieri sera che abbiamo avuto il nostro capodanno iranico, che abbiamo festeggiato insieme degli amici. Perciò possiamo dire in genere tutto questo, e dopo magari andiamo nel dettaglio, che dopo raccontiamo tutto il resto.
Perfetto, allora ieri sera da quello appunto sappiamo che c'è stato il capodanno iranico, se non sbaglio, e alle 7:30 è scattato diciamo questo appuntamento, quindi tutti voi avete festeggiato con anche elementi tradizionali della vostra cultura, quindi con musiche, danze e soprattutto cibi provenienti appunto dall'Iran, comunque che rispecchiano la vostra tradizione. Quindi grazie appunto a questi eventi voi promuovete una conoscenza della vostra cultura sul territorio, no? A dicembre io sapevo che qui a Venezia è stato ospitato un gruppo di musica, appunto la Persian Folk Music Festival al Teatro Zaniolo di Mestre e avete presentato dei pezzi, brani musicali molto importanti, no? Volete parlarcene un po'?
Nell'autunno scorso, praticamente nel mese di ottobre, noi abbiamo avuto un gruppo musicale con la famosissima cantante Parisa e il gruppo Dastan, dove erano e suonavano musica classica persiana. Nei primi dicembre, il 7 dicembre come precisione, che abbiamo avuto questo gruppo folcloristico con la famosa cantante Sima Bina, con tanti musicisti che provenivano dall'Iran e da altre nazioni, che tra questi c'è un altro nostro amico che è presente qua in studio con noi, che dopo suonerà un pezzo, ecco, della musica, dalla parte sua, che dalla parte anche mia, che dalla parte nord-est dell'Iran. Perciò una regione molto vasta, enorme, con una regione multiculturale e multietnica per eccellenza. Perciò una regione dove vivono almeno quattro lingue e quattro popoli diversi. Nel sud della nostra regione ci sono i Baluci, dopodiché si sale ai Persiani, dopo abbiamo nel nord abbiamo i Curdi e i Turchi e i Turcomani, perciò cinque lingue anziché quattro lingue. E questi popoli da secoli vivono insieme senza mai avere problemi. Perciò quando qua si parla di integrazione, di multiculturalità, e io vedo questo esempio vivente della parte nostra, e questo amico nostro, il musicista che dopo suonerà un pezzo che introduce anche il Nowruz, il nostro capodanno che abbiamo festeggiato ieri sera, ecco, che magari dopo lo sentiamo, che è bravissimo musica, ecco, professionista, insieme ad altri musicisti che erano venuti, ognuno proveniva da una parte dell'Iran. Uno addirittura, lui suonava del sud di Khorasan, l'altro musicista sempre con lo stesso istituto del nord di Khorasan. Cioè nella stessa regione sono già due tradizioni musicali diverse, e essendo lo stesso strumento. Perciò è questo che per noi è una ricchezza della nazione, che c'è, abbiamo praticamente, possiamo dire, vissuto con, ecco, multiculturale, con lingue diverse e con le culture diverse.
E dal punto di vista invece della conoscenza sempre della cultura, grazie, non so, al teatro piuttosto che al cinema, l'anno scorso alla Biennale di Venezia ha preso parte una regista iraniana, Ghazel, che ha appunto riportato delle tematiche della richiesta di asilo e anche appunto dell'immigrazione più in generale, legata però a delle tematiche di un po' persecuzione, un po' di appunto dover abbandonare il proprio paese, diciamo, forzatamente. Sappiamo che appunto gli iraniani come comunità sono anche caratterizzati da una forte presenza di richiedenti asilo e rifugiati, no? Cosa sapete al riguardo? Volete darci una panoramica su questo tema?
La presenza in Italia dei rifugiati e richiedenti asilo è un dato reale, non soltanto per quanto riguarda l'attuale regime, ma anche nel regime passato, regime dittatoriale dello Shah. Noi avevamo numerosi esponenti dell'opposizione che venivano costretti a rifugiarsi all'estero e chiedere asilo politico. Questo riflette una situazione di un sistema autoritario che nega i principali diritti elementari dell'uomo, tra cui libertà di espressione e libertà di parola.
Come migrazione, quella iraniana è una migrazione molto datata in Italia e anche tutta in Europa, appunto in tutta Europa, ma caratterizzata da questo appunto forte elemento intellettuale. Cioè, noi conosciamo moltissime persone che appunto si sono rifugiate all'estero, ma che sono persone assolutamente molto colte, che hanno frequentato le università più prestigiose dell'Iran e che adesso però vivono e sono attivi dal punto di vista lavorativo all'estero. Beh, voi stessi siete delle grossi rappresentanti, no? In questo senso siete due architetti che avete comunque vissuto in Iran inizialmente, ma poi avete proseguito il vostro percorso di vita qui in Italia studiando all'università, giusto? Qui abbiamo un esempio appunto di una giovane ragazza appunto iraniana, nata però in Italia, da famiglia appunto iraniana, che studia all'università. Ci vuoi raccontare un po' della tua esperienza qui, nel senso come ti sei inserita?
Beh, nel mio caso penso che non si possa parlare di inserimento, nel senso che io sono nata e sono cresciuta qua e soprattutto ero qua in un momento in cui in classe con me non c'erano altri stranieri al di fuori di me. per cui assolutamente nel mio caso non ho vissuto molto con gli altri, sono stata assolutamente per fortuna mia, non ho mai avuto nessun tipo di discriminazione, niente di simile. Inizio a sentire adesso che si è posto il problema, non come personale esperienza, però di altri amici, ora che si pone il problema effettivo degli stranieri, allora a volte c'è il rischio che anche quelli che finora venivano considerati parte della propria identità iniziano ad essere considerati come l'altro, insomma, e quindi messi da parte, mettiamola così, o additati comunque. Per fortuna non ho mai avuto di questi problemi. A livello di università assolutamente mi trovo bene.
Di cosa ti occupi?
Allora, io ho fatto architettura triennale, laureata in architettura, ho seguito le ONU di tutti gli iraniani praticamente, e però la specialistica sto facendo persiano, lingue orientali, perché spererei di iniziare ad approfondire, ad essere un attimo più attiva anche a livello della comunità.
Molto bene, a proposito della lingua, appunto, io sono curiosa di capire un po' meglio come voi, cosa appunto fate per mantenere la vostra lingua anche in un paese diverso dall'Iran, insomma. Quindi in questo caso la lingua ufficiale è il Farsi, credo estesa a tutte quante appunto le minoranze comunque etniche dell'Iran. Cosa si fa in una famiglia normale, diciamo in una famiglia iraniana, per mantenere appunto le tradizioni? Signora Manas, ci vuole raccontare un po' lei in famiglia come ha vissuto l'esperienza di tirare su una ragazza in Italia, però di tutto di nazionalità comunque iraniana, no?
Beh, se riferisce alla lingua, io credo che l'unica soluzione sia parlare almeno a casa lingua materna, paterna. Perciò io ad esempio ho avuto questa esperienza con le figlie, abbiamo parlato sempre a casa nostra lingua e loro perfettamente parlano. Se magari anche hanno difficoltà a leggere, a scrivere, non scrivono, non leggono perfettamente, però per parlare non hanno problemi. E per quanto riguarda tirare su figlie, problemi particolari non ne ho avuto. Sarà che io non sono qua da pochi anni, da anni che vivo qua in Italia, quasi 30 anni, perciò problemi all'epoca erano un po' diversi rispetto all'attuale situazione, e perciò credo che per quanto riguarda poter mantenere cultura o principi che ogni famiglia crede, è molto importante il ruolo della famiglia. Certo però che aiuto da parte società farà sempre piacere. Come dicevo, io posso parlare di esperienza personale, siamo una famiglia molto, cioè, molto praticante, anche se magari non sembrerebbe dall'aspetto, perché nel fatto non porto foulard, cioè, sembro un comune mortale come tutti gli altri italiani, però ci teniamo che i nostri figli siano... conoscono la loro cultura, conoscono la loro lingua, la storia, perciò si parla molto a casa, speriamo di poter trasmettere dei valori che accettiamo noi, i valori che abbiamo, possiamo trasmettere ai figli.
Il fatto di credere in un'identità non nega l'altra. Anzi, uno dei punti salienti della nostra società, e soprattutto io ho avuto grossissime esperienze conoscendo degli americani, in cui io all'interno della classe americana ero la più, tra virgolette, la più semplice, perché tutti quanti avevano tipo il nonno irlandese, l'altro nonno libanese, lui nato in Siria, un misciotto, e io che alla fine avevo solo due genitori iraniani, nata qua, assolutamente no. Però ecco, secondo me questa è proprio la ricchezza, cioè dobbiamo creare la nuova identità formata dalla pluralità dell'identità, è solo che un bene, insomma.
Sono d'accordissimo. E a proposito di nonni, tu hai ancora i nonni in Iran?
Ne ho una adesso.
Ok.
Che...
Ma sei stata recentemente in Iran in viaggio e sei stata, non so precisamente, a Teheran?
Sono stata a Teheran, ho avuto la fortuna di viaggiare anche un bel po', insomma, vedermi, è proprio un bel paese l'Iran, quindi assolutamente da vedere.
Ecco, quali sono le impressioni quindi di una ragazza che è stata da pochissimo quindi in Iran? Che cosa ti porti dietro, nel senso, rispetto a quello che tu vivi qui? Cos'è che, quali sono le differenze salienti che cogli nel modo di vita? Se fossi tu ancora là, per esempio, cosa saresti, come ti comporteresti rispetto a quello che fai invece qui?
Beh, a livello di modi di vita assolutamente una grande umanità. C'è poco l'aspetto, anzi più che c'è poco, tende a prevalere l'aspetto irrazionale umano sull'aspetto molto razionale, scientifico e freddo, che più si va al nord effettivamente più c'è. Per fortuna qua in Italia siamo la via di mezzo, mettiamola così. E per quanto riguarda poi la società, grandissimi contrasti, questo di sicuro, a partire dal, parlo di Teheran ad esempio, dove ho vissuto di più, si trova il super religioso, super intransigente, alla ragazza con 10.000 quintali di trucco addosso che passa il tempo a sfrecciare per le macchine, a fare festini, a ubriacarsi o di tutto di più. Insomma, c'è proprio veramente una pluralità, tantissimi ragazzi ad esempio all'università politicamente molto impegnati, quindi con una tendenza, diciamo, un interesse intellettuale molto acceso. C'è proprio di tutto, veramente.
E invece l'impressione di del dottor Yaghouri, che è stato invece in Iran, che non è appunto tanto, rispetto a come se lo raccontava, come se lo ricordava 25 anni fa, perché lei era da 25 anni che non tornava in Iran.
Esattamente. Allora, io quest'estate sono tornato in Iran dopo 25 anni. Per me, ecco, è stata un'esperienza molto positiva, molto bella, che consiglio ad altri, anche miei connazionali, se possono, ecco, di tornare. Io ho trovato un paese, secondo me, molto contraddittorio, che, come diceva anche Pega, è pieno di contraddizioni. Cioè, mi spiego il perché. Perché è un paese che troviamo di tutto, perciò se quelli che se ne ascoltiamo i telegiornali, i mass media che trasmettono qua, troviamo solamente una parte minore, ecco, del paese, ma la stragrande maggioranza della popolazione è che vanno per conto loro, indipendentemente da quello che ho visto io, da quello che succede a livello governativo, a livello dello Stato. Perciò quella società civile e va per conto suo, perché sono due società, uno parallelo, uno con la parte rappresentativa governativa, la stragrande maggioranza con la società civile. Perciò quello che secondo me è positivo in Iran è quella parte della società che è viva, una società, una dei giovani molto preparati, colti, abbiamo tantissimi universitari che io vedevo le mie nipotine, ecco, in Iran, che non avevo mai visto, ecco, perciò adesso hanno 22, 23, 24 anni, che queste nipotine tutti sono, vanno all'università, tutti sono ragazzi svegli, tutti che, ecco, si occupano di tante cose sociali, e questo per me è stato il lato positivo del mio viaggio.
A proposito invece di università, io leggendo dai dati sull'istruzione del vostro paese, mi ha subito saltato agli occhi che la maggior parte, insomma, delle persone molto ben istruite sono donne in Iran. Quindi c'è questa grossissima freschezza intellettuale però da parte delle donne, quindi è una cosa che ci fa molto piacere. Voi cosa ne pensate?
Beh, certo che mi fa piacere sentire che più di 50% degli studenti universitari sono le ragazze.
Mi sembra il 65%,
sì.
Una cosa del genere.
Perciò è una cosa piacevole, anche se magari c'è chi che dice che una volta uscita dall'università non c'è possibilità di lavoro, ci sono tanti disoccupati, sia maschi che femmine, però secondo me, anche se una donna dovesse decidere di non lavorare, di stare a casa e fare casalinga, una mamma laureata senz'altro sa, magari sarà capace, o per non, diciamo, togliere niente a nessuno che non è laureato, però ha più mezzi per tirare su i suoi figli.
Lei invece sappiamo che è arrivata in Italia ben 30 anni fa, appunto, e ha studiato qui in Italia. Ci vuole dire un po' della sua vita, nel senso, cosa ha studiato, cosa ha fatto?
Io quando sono arrivata qua, per non allontanarmi da Venezia, dove c'era mio marito, perché sono arrivata che eravamo già sposati, siamo sposati molto giovani, mi sono iscritta all'università Ca' Foscari a Venezia. Però dopo qualche anno, visto che non faceva per me, ho cambiato, mi sono iscritta all'università di facoltà di farmacia a Padova, dove mi sono laureata e ho lavorato per qualche anno, però dopo, sia per motivi familiari, perché ho avuto anche due gemelle, non orari diciamo del lavoro non faceva per me, ho deciso di cambiare, cioè adesso lavoro insieme a mio marito, abbiamo un'azienda proprio.
Vogliamo passare alla parte invece più culturale, diciamo è molto florida appunto della vostra cultura, che è la poesia, la letteratura e anche la musica. Io ho una curiosità da soddisfare da parte di un amico. Allora, sappiamo che la poesia rappresenta per voi una parte molto molto importante della vita quotidiana, nel senso che voi, grazie alla poesia, grazie anche alla ripetizione di determinati versi, riuscite appunto a tramandarvi una cultura, una storia, no? Io appunto avrei la curiosità di capire quanto è presente la poesia nella vostra vita quotidiana e il perché è così importante, così presente.
Forse, non per scherzare, forse questo riflette un po' lo spirito poetico dei persiani, perché noi abbiamo una serie di poeti classici che oggi, indipendentemente dal fatto che uno fosse alfabeto o analfabeto, sa a memoria e tramanda da generazione a generazione. La stessa musica persiana è modulata sulla base della poesia, e questo è diffusissimo a livello orizzontale nella società, non è un fatto di un elite colto, ma è una cosa che trasversalmente investe tutta la popolazione.
Vogliamo sentire questo pezzo, se ci potete introdurre intanto che tipo di strumento è questo che oggi ci suona il nostro amico Sadè, introduci un attimo appunto alla musica persiana.
Allora, lo strumento che suona lui si chiama dotar, letteralmente significa due corde. È uno strumento molto antico che viene suonato nella parte nord-est dell'Iran, nell'Afghanistan, nel Tagikistan, in tutta quell'area lì viene suonato, nel grande Khorasan di una volta viene suonato questo strumento. Lui oggi comincia questo suo brano che si chiama Maghame Amon Leili, Buio Nowruz, profumo di Nowruz, cioè di Capodanno iranico. Perciò adesso sentiamo il suo brano.
grazie molte, è un pezzo bellissimo. Vogliamo un attimo anche capire la storia di questo ragazzo che è appena arrivato, cioè è arrivato già da un po', ma che ha avuto un po' di difficoltà, è tornato in Iran. Ci volete raccontare la storia, com'è andata? Il nostro amico parlerà in farsi, perché poi con la ci avvaliamo della traduzione di Reza per capirci.
قبل از این صحبت بکنم اول سالن ایران و بهانه ایرانی رو تبریک میکنم علی خصوص فی فقیه ها
cioè prima di iniziare il mio discorso desidero fare tanti auguri a tutti i cittadini iraniani e a tutti i cittadini italiani in Italia.
من این اروپا مدن سطح وسیع کنسرت داشتن در سطح اروپا زمان برگشت به ایران برای سوال قبلی که در ایران داشتم من شانسی که پاسپورت من گرفتم بعد از مدتی که اونجا بودن چند روزی دیگه دیدم اوضاع برام خوب نیست دیگه بعد از ناچار کشور من ترک کردم اومدم ایتالیا.
Io facevo parte di un complesso musicale diretto da famosa cantante Sima Bina. Verso la fine del 2005 abbiamo avuto un tournée molto esteso in tante città europee, tra cui Venezia, Pescara e Pescara. Dopo il mio ritorno in Iran ho avuto delle difficoltà con autorità competenti per riguardo il mio passaporto, allora mi sono sentito il dovere di andare via e venire in Italia.
Quindi da questa storia capiamo quante problematiche ci sono ancora legate appunto alla libertà di espressione, alla libertà appunto intellettuale in Iran. Quindi Venezia come servizio immigrazione nello specifico nel servizio legato ai richiedenti asilo e ai rifugiati si occupa moltissimo di afghani anche arrivati recentemente causa la guerra, causa appunto da questa spinta verso l'Europa, e molti iraniani e anche da paesi dell'Africa ovviamente. Per quanto riguarda appunto voi come casa della cultura iraniana, cosa so che lavorate appunto a stretto contatto con questo servizio, di cosa vi occupate nello specifico?
Allora, noi come associazione occupiamo quando arrivano questi ragazzi, sia iraniani che afghani, anche curdi, tutti io non diciamo di lingua farsi, ecco, che all'inizio non sanno nulla, perciò aiutiamo, collaboriamo con il Comune di Venezia, innanzitutto con l'Ufficio di Immigrazione, che qua dovrei ringraziare la dottoressa Marcato che è sempre presente, è sempre veramente molto gentile, ecco, e oltre alla gentilezza anche molto disponibile con tutti. Perciò questo va ringraziato, ecco. Ed noi cosa facciamo? Un supporto a questi nuovi arrivati, nel senso di inserimento loro nell'ambiente, nella società, per la loro lingua, per comunque i corsi li fanno è spesso comune, ma aiutarli che facciano i corsi di per formazione per un lavoro futuro, sono dei cittadini che alla fine rimarranno qua, perciò devono cominciare a lavorare, perciò secondo noi devono già appena arrivano, già noi anche insistiamo che imparino qualcosa per poter subito iniziare a lavorare, dopodiché con la speranza ecco, di poter ottenere ecco, lo status ecco, di rifugiato. Una volta che hanno ottenuto questo, nel caso di questo nostro amico musicista che oggi ha ottenuto proprio lo status ecco, per rifugiato, dopo nascono altri problemi. Questi problemi sono trovare l'alloggio, che noi come associazione spesso ecco, ci facciamo garante anche per loro, per l'alloggio devono trovare, perché sennò sapete benissimo anche voi che trovare un alloggio a un cittadino extracomunitario di qualsiasi parte che sia, senza magari lavoro oppure che inizia da pochi mesi a lavorare, non è facile. Ecco, questo lo possiamo fare perché siamo noi almeno da parecchi anni sul territorio veneziano, conosciamo diverse agenzie immobiliari che ci danno una mano per poter ecco, recuperare ecco, questi alloggi per loro. E dopo un'altra cosa che noi sempre diciamo come associazione di questi ragazzi e nuovi arrivi, che in Italia se vogliono stare devono innanzitutto imparare la lingua, subito mettersi a imparare la lingua. Dopodiché cominciare a imparare un mestiere e subito devono cominciare a lavorare, perché in Italia bisogna lavorare, non c'è verso che lavorare e lavorare e lavorare. Perciò quello che noi ecco, sosteniamo e spingiamo loro tutte in questo.
Sì, prego. No.
Adesso stiamo toccando argomenti anche più, diciamo così, scottanti, no? L'esperienza delle nostre amiche, anche forse di noi stessi iraniani, fortunatamente sono casi fortunati, perché una volta dall'Iran uscivano solo quelli che venivano in cerca di trovare un'università per studiare. Questo naturalmente accomunava noi a tutti coloro che venivano per cercare lavoro, nel senso che noi, avendo mancanza dell'università, numero chiuso, volevamo la promozione, volevamo riscatto, venivamo in cerca dell'università, quindi in un certo senso ci accomuna a tutte quelle milioni di persone che emigrano per lavorare. Ma negli ultimi anni esistono numerosi gruppi di iraniani che vengono in Europa, vengono in Italia per cercare lavoro, o normalmente o con visti da studente per poter dopo convertirli in visto di lavoro, o sotto forma di rifugiati o richiedenti asilo. Quindi la nostra storia, anche se molti di noi fortunatamente siamo stati molto fortunati, si iscrive nell'ambito delle tematiche dell'immigrazione in generale. Noi facciamo parte della comunità immigrata in questo paese.
Lei tra l'altro è rappresentativo, perché appunto è il rappresentante della comunità di immigrati, il coordinamento
di provincia di Venezia.
Di cosa si occupa questa?
Si occupa proprio del fatto di dare unitarietà, dare incisività all'azione delle associazioni degli immigrati, mettendoci insieme con una voce unitaria per poter incidere, per poter interloquire in maniera meno dispersiva con le autorità istituzionali, comune, regione, eccetera, eccetera.
Rispetto invece alla legge, l'attuale legge Bossi-Fini, che problematiche pensate di dover affrontare, nel senso giorno per giorno, nel senso rispetto al rinnovo di un permesso di soggiorno oppure rispetto a un ricongiungimento familiare? Cioè, come comunità iraniana, voi avete sentito pareri di vostri connazionali che hanno appunto delle difficoltà rispetto a questa legge, appunto?
Altro che difficoltà, noi abbiamo numerosi nostri amici che sono in attesa di congiungimento familiare, è una pratica molto dura, richiede molto tempo, e richiede talmente tempo che, a differenza di ciò che si pensa, il congiungimento potrebbe essere elemento di unione e di consolidamento, però dopo lunghissime attese e separazione tra genitori e figli, alla fine spesso il ricongiungimento diventa anche elemento destabilizzante, figlio o figlia che non riconosce più suo padre perché sono stati lontani per tanto tempo, e questo è un fatto drammatico che praticamente legge Bossi-Fini allunga i tempi, rende più difficile, inseriscono clausole molto dure e severe per quanto riguarda alloggio, un tot metri quadri se devono vivere in questa casa 3 o 4 componenti, cose che per le famiglie italiane non esiste. Quindi, in fin di conti, ecco, qui lei mi chiedeva discriminazioni. Qui è uno dei ambiti della discriminazione tra immigrati e italiani. Ce ne sono tanti, tanti altri che ci vuole molto spazio per parlarne.
Ecco, invece rispetto a ricongiungimenti familiari, come avete vissuto voi delle esperienze personali, anche rispetto a invitare i genitori o dei parenti qui in Italia?
Beh, come il ricongiungimento familiare, come conosciamo, ad esempio, mio marito è qua, che vuol far venire anche la moglie o figli qua, io non ho esperienza personale, però quello che posso dire è che forse tutti quasi hanno avuto questa esperienza, necessità di invitare qualche parente, magari una mamma, papà, sorelle, fratelli. Procedura è talmente complicata, difficile, costosa, sia per noi che siamo qua, sia per chi che è in Iran, che tante volte rinunciano, o più che rinunciare, alla fine, dopo aver fatto preparare tutte le carte, fatto tutte quelle che chiedono, alla fine non hanno un esito positivo. Perciò una fatica fatto per niente, e questo veramente crea problemi, perché poi ci sono i iraniani che non hanno questa fortuna, possibilità di poter tornare tutti estate, o magari sono dei anni che non vanno in Iran, non hanno nemmeno possibilità di poter ospitare qualcuno qua. Questo non è solo per chi è qua di 2-3 anni, questo problema è anche per me, che ad esempio da anni sono qua, o da anni ho cittadinanza italiana, però non cambia niente. Io come cittadina italiana, come questo che è stato riconosciuto, non ho diritto di avere mia sorella ad esempio qua per Capodanno, cioè per invitare un fratello qua devo mandare invito, fare di fiduzione bancaria, preparare lei stessa deve dimostrare che è proprietà di un immobile, deve portare dei conti bancari, cioè deve fare, preparare, e poi di là per non parlare di cosa devono fare lì, per essere pronta al consolato dalle 5 di mattina, fare code dei giorni, e poi alla fine, dopo aver preparato tutti questi documenti che chiedono, risposta può essere no. Perciò è un diritto che viene a mancare, secondo me.
Spesso la risposta è no, se queste persone invitate per stare un brevissimo periodo di 10-15 giorni qua sono giovani. Se sono giovani c'è per il rischio di diventare immigrato e rimanere qua, secondo loro. Quindi i dinieghi sono meno frequenti nel caso di persone anziane, ma sono più frequenti nel caso dei giovani.
Ma secondo voi dipende dal fatto che non si vuole perdere, diciamo, la giovinezza in Iran, nel senso non si vuole farla uscire dal paese delle menti nuove, fresche, come quelle dei giovani?
No, queste difficoltà frappone autorità consolare italiane in Iran. Non crede che autorità consolare italiana si preoccupi del mantenimento della forza lavoro della gioventù in Iran? Quindi è questo stupidità di una burocrazia ed una procedura che secondo me non ha motivo di essere, invece esiste
infatti. Beh, per ritornare invece all'aspetto più delicato, leggero e anche forse più interessante della vostra comunità, che è quella appunto sempre, secondo me, della vostra cultura, appunto, è la promozione sempre sul territorio di diversi appunto eventi, diverse manifestazioni. Ci volete parlare appunto di questi due film che sono appunto adesso videoproiettati, insomma, nelle scuole qui del Veneto ai ragazzi?
C'è stato la settimana scorsa e anche la settimana precedente che è stato proiettato nel cinema di Conegliano e Vittorio Veneto per 4 giorni due film per l'infanzia con la presenza del regista in sala, che un film si chiama Gioco, praticamente Bosi, che significa il gioco, che è la storia di una ragazzina di 16 anni, di 6 anni, che questa ragazzina alla fine, il parere del regista è questo: quelle ragazzine in ogni caso, in ogni situazione hanno bisogno di giocare, perciò i bambini devono giocare, e i bambini prima giocano, cioè con i coetanei, con i vicini, e dopo fanno amicizia, al contrario esattamente dei grandi. Perciò la storia secondo me era molto bella, anche perché poteva essere girata in tutto il mondo. Difatti, dopo la proiezione dei film che parlavamo con gli insegnanti, dicevano che loro si vedevano in questo film quando avevano dei figli piccoli. Perciò il discorso del cinema è una cosa internazionale, non dipende dal cinema che può essere girato in Iran o in Italia. Perciò da questo lato era un cinema internazionale. Secondo film, che sempre per l'infanzia, per un po' più grandi, che si chiamava Hayat, che è vita, che è la storia di una ragazzina di 12 anni che la sera prima dell'esame, che doveva fare il suo esame per i più praticamente quotati, per più bravi, per avere una borsa di studi, per poter continuare con i suoi studi, che si ammala con suo papà, e il film praticamente viene girato in tempo reale, dalle 6 del mattino fino alle 8 del mattino, che deve presentarsi alla scuola per fare l'esame. Perciò il papà che devono portare in ospedale, che lei che ha una figlia piccola di 9, una sorellina piccola di 9 mesi che deve accudire, un altro fratello di 5 anni, e in più ha le mucche da mungere, ha delle galline, perché uno è stato girato in un villaggio. Ma in tempo reale praticamente deve fare tutto questo per arrivare anche all'esame, con le difficoltà dove lasciare la bambina, con le difficoltà, ecco, come comportarsi con l'altro, ecco, fratellino, ma comunque alla fine riesce ad arrivare, ecco, a questo esame. Ma l'esito, che lei abbia superato l'esame o no, era, come la maggior parte dei film, la ne lasciano all'immaginazione. E dopo il film che il regista era presente in sala, è stato molto bello, secondo me, domande e risposte di alunni, no? Domande, tanti alunni chiedevano, alla fine il papà si è salvato o non si è salvato? Che alla fine Hayat ha superato l'esame o non ha superato l'esame? Secondo il regista, lei, se ha fatto tutto il percorso per arrivare alla scuola, vuol dire che già ha superato l'esame, perciò lascia molto all'immaginazione dei bambini. Secondo me queste sono esperienze molto positive che speriamo che continua a fare anche nelle altre scuole, perché oltre un po' nel Veneto, nella parte nostra, a Bologna, e dopo finito non fanno altre parti. Io, secondo me, un messaggio che si può mandare è questo, di continuare anche questi film che secondo me sono molto belli, film che presentano e raccontano la realtà anche della vita, ma senza usare i termini violenti o anche la violenza, farlo vedere ai bambini. Questo è importante, secondo me.
Allora, vogliamo capire come, nel senso, se è possibile, diciamo, contattarvi anche per eventualmente farvi richiesta, nel senso, se qualche scuola magari si sta ascoltando e fosse interessata a avere questi due film o uno dei due o tanti altri, esatto, che magari voi magari avete come associazione, quindi potete magari prestarli o farli avere, darvi magari un recapito della vostra associazione, un numero di telefono, qualcosa, in modo che è possibile contattarvi?
Allora, noi che siamo in contatto con questo regista che si chiama Ramezani, oltre a questo anche con altri registi iraniani che fanno i film per l'infanzia. Allora, per poter avere questi film, se ci contattano, noi a sua volta possiamo contattare questi registi e far arrivare i film e anche addirittura i registi o anche gli attori, ecco, che farli arrivare, perché c'è questo mezzo per far arrivare anche gli attori. Allora, per contattare noi Casa della Cultura Iraniana di Mestre Venezia, il numero di telefono 041 53 48 599, oppure il fax 041 26 21 021, e l'email Casa della Cultura Iraniana 2004@yahoo.it. Perciò con tutte queste tre.
Perfetto, grazie mille.
In più e in sinergia con quanto è stato detto, c'è il professor Michele Serra che ha elaborato e ha collezionato una serie di film che vengono tenuti nel Centro di Politica Educativa e Sociale in Via Pio X a disposizione di insegnanti. In questo archivio esistono anche quasi 10 film persiani. Lui è un specialista del cinema e l'autore di un interessantissimo libro che si chiama Giro il mondo in 99 film, quindi coloro, gli insegnanti o interessati, possono anche rivolgersi in questo centro, avere in prestito delle videocassette dei film iraniani o film comunque educativi per bambini.
Bene, per concludere allora, Pega, hai delle idee rispetto a qualche film iraniano magari attuale che hai visto e che vuoi consigliare a qualche ascoltatore?
Beh, io sono un'appassionata di Kiarostami e quindi assolutamente il nuovo neorealismo iraniano, che ci permette di vincere tanti premi a livello internazionale, che penso sia un ottimo rappresentante proprio dell'Iran, e quindi Kiarostami sicuramente i suoi film.
Qualche titolo?
Beh, Il vento ci porterà è fantastico, quindi.
Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata. Io ringrazio moltissimo i nostri ospiti e se avete voglia ancora di dirci due parole, volentieri, altrimenti salutiamo.
Voglio dire due cose.
Certo. No.
Visto che il popolo italiano ci ospita, visto che la storia economica di questo paese nell'ultimo secolo è segnato dall'emigrazione degli italiani. Oltre 27 milioni di italiani in un secolo sono andati via all'estero a lavorare, per motivi che potrebbe essere leggermente diverso da ciò che avviene oggi, ma il fondo è la stessa cosa. C'è una amnesia e non conoscenza totale della storia dell'emigrazione italiana.
le nuove generazioni non conoscono affatto questo. Se ci fosse una maggiore memoria, una maggiore conoscenza del proprio storia dell'emigrazione, forse oggi affronteremmo con più serenità e con meno panico il problema dell'immigrazione in Italia.
Grazie mille, io spero che tutti gli ascoltatori apprezzeranno questa ultima affermazione di dottor Resa. Bene, io vi saluto e vi ringrazio nuovamente.
Grazie a voi.
Grazie, grazie.
Vogliamo concludere con un piccolo pezzo di musica?
Avete ascoltato Melting Pot Europa, sportello informativo sull'immigrazione, realizzato da Radio Sherwood e l'Ufficio per l'immigrazione e la promozione dei diritti di cittadinanza del Comune di Venezia, in collaborazione con
Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Marche e Comune di Mogliano Veneto. Melting Pot.org.